Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
A volte ci sono tempeste. Tempeste terribili nella vita che sembrano impossibili da superare. Quanto è importante avere fede che Dio ci farà arrivare al porto, alla meta. In realtà è tanto facile essere presi dalle situazioni attuali, soprattutto quando una situazione è drammatica, è pericolosa, è rischiosa, si può perdere tanto. Però in realtà quello che importa nella vita non sono gli avvenimenti, ma piuttosto dove arriveremo alla fine. Pensate a questo. La cosa importante non è quello che succede oggi. Non è che non perdiamo quel lavoro e che guariamo o che non perdiamo la casa o che... No, non è quella la cosa importante, è dove arriviamo. Cioè, se Dio ci porta ad arrivare alla sua presenza, in realtà non importa quale via, di quale via si serve per farci arrivare. La via di sofferenza, la via di ingiustizia, la via di persecuzione, la via facile, non importa la via se Dio ci fa arrivare alla sua presenza. Al contrario, se la nostra vita arriva a un naufragio spirituale, che ci giova se il viaggio fino a quel punto era tranquillo? Che importa? Se tu hai un viaggio tranquillissimo, ma poi un naufragio tutto distrutto, che importa che la prima parte era tranquilla? Meglio una tempesta terribile arrivare sano e salvo in porto che un viaggio tranquillo che ti fa arrivare sulle rocce del naufragio. Allora, ciò che importa è dove finiamo. Dio è in controllo del viaggio. Dio ha dichiarato che porterà a compimento l'opera che Egli ha iniziato in ogni persona che salva. Perciò possiamo avere fede in ogni tempesta della vita. Da molto tempo stiamo studiando Atti. E stiamo vedendo che Dio porta avanti la sua opera, quello che Gesù Cristo aveva dichiarato di iniziare, di fondare la sua chiesa, edificare la sua chiesa, fatto di persone che Dio salva. E Atti è un libro dove vediamo che nonostante gli ostacoli, gli attacchi di Satana, le difficoltà, le persecuzioni, nonostante tutto, Dio porta avanti quest'opera. Umanamente un gruppetto di persone a Gerusalemme come avrebbe potuto mai raggiungere Giudea, figuriamoci il mondo? Non avrebbero potuto, ma c'è Dio operando dietro le quinte. Atti è un libro che ci mostra questo. Nel nostro studio abbiamo visto che più volte Satana manda opposizioni, ma non ostacola mai Dio. Però abbiamo visto anche che molto spesso quello che Dio fa non è visibile ai credenti. Noi non vediamo come Dio sta usando queste situazioni. Sembra a noi solo un male. Però alla fine Dio sta usando questo male per portarci dove vuole Lui. E quindi vogliamo usare Atti per avere più fede. Fede nelle tempeste. Fede nelle situazioni dove noi non vediamo quello che Dio fa. Atti serve per fortificare la nostra fede. Negli ultimi capitoli che abbiamo studiato, abbiamo visto l'Apostolo Paolo, uno strumento grandemente usato da Dio, che viene arrestato ingiustamente dai Romani perché vedono che i giudei volevano ucciderlo. Presumono che abbia fatto qualcosa di terribile, quindi lo arrestano. Non aveva fatto niente contro i giudei. I Romani ingiustamente lo tengono prigioniero per 2 anni e poi arriva Agrippa e il governatore dice: guarda, questo prigioniero che lui si è appellato a Cesare quando dicevo a lui che volevo rimandarlo a Gerusalemme, ma non so cosa devo dire a Cesare. Agrippa ha detto, ascoltiamolo. Hanno ascoltato, hanno detto, questo uomo è innocente. Potrebbe essere liberato se non fosse appellato a Cesare. Adesso dobbiamo mandarlo a Cesare. Però ricordate, quando Paolo era ancora a Gerusalemme, appena arrestato, era in rischio della vita, Cristo è apparso a lui. E vi leggo le parole che Gesù aveva detto a lui in Atti 23:11. La notte seguente, il Signore si presentò a lui e disse, Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. In base a questa dichiarazione da parte di Gesù Cristo, Paolo sapeva, in quei 2 anni in prigione a Cesarea, sapeva che sarebbe arrivato a Roma. Non sapeva come. Non sapeva come. Poi, ma io posso immaginare che quando finalmente è apparso davanti ad Agrippa, avrebbe detto: Ah, adesso loro capiranno, Dio opererà che mi lasceranno andare libero, così posso andare a Roma. Invece hanno detto: No, tu rimani prigioniero, però ti mandiamo a Roma. Ah, allora io vado a Roma, ma vado come prigioniero. Lui non sapeva questo prima. Molto spesso noi non sappiamo come Dio ci farà arrivare. Non è sempre nelle vie che pensavamo noi. Spesso le vie del Signore non sono le nostre vie. Io prego che possiamo fidarci di più della provvidenza di Dio. Allora vogliamo riprendere il nostro studio di Atti. Oggi vogliamo considerare Atti 27. In questo capitolo vediamo la prima parte del viaggio che porta Paolo a Roma. Questo viaggio, questa parte qui, è molto pericoloso. Infatti tutti, tranne Paolo, perdono ogni speranza di sopravvivere. Vediamo la mano di Dio che si serve di Paolo per dare fede agli altri, per incoraggiare gli altri a vedere Dio. Allora, se ricordate, alla fine dei 26, Agrippa e Festo parlano, se questo uomo non fosse appellato a Cesare, lo avremmo potuto liberare. Però se è appellato a Cesare, dobbiamo mandarlo. Allora, Atti 27, da 1 a 6, parte da quel punto. Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati ad un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Saliti su una nave di Andramito, che doveva toccare i porti sulla costa dell'Asia, salpammo, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone, e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per riceverne le cure. Essendo poi partiti di là, navigammo al riparo di Cipro, perché i venti erano contrari. Attraversata il mare, a ridosso della Cilicia e della Pamfilia, arrivammo a Mira di Licia. Il centurione trovò qui una nave di Alessandria che faceva velo per l'Italia e ci fece salire. Il punto più importante in questo capitolo non sono i dettagli. Sono interessanti, ma in sé hanno poca importanza. Ciò che importa è il fatto che Dio sta portando avanti il suo piano. Ha detto Paolo, tu devi predicare a Roma e vediamo che sta portando Paolo a Roma. Come Dio ci fa arrivare? Non importa. La cosa importante è che ci fa arrivare. Vediamo qui che Paolo arriverà a Roma come prigioniero, non come uomo libero. Non sarebbe quello che avrebbe voluto, ma è quello che Dio aveva deciso. Impariamo a fidarci di più a Dio. Leggendo questi versetti, notate che l'autore degli Atti, Luca, era con Paolo, perché da questo punto riprende a dire noi, noi. Parla nella prima persona plurale. Evidentemente Luca era a Cesarea. Probabilmente era lì per curare Paolo mentre Paolo era in prigione. Gli davano permesso che era custodito con una certa libertà e quando fu deciso per Paolo di essere mandato a Roma, Luca ha detto, va bene, ci vado anch'io con te. E c'era anche un altro collaboratore, Aristarco. Aristarco, eri di Tessalonica, credente da lì, viene menzionato più volte. Vi leggo in Atti 19, 29, poi 24 di lui. Tutta la città fu ripiena di confusione e trascinando con forza Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo, corsero tutti d'accordo al teatro. Quindi Aristarco era già da tempo compagno di viaggio di Paolo. Poi 24. Ora, lo accompagnarono fino in Asia, Sopatro di Berea, Aristarco e secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo e Tichico e Trofimo, oriundi dell'Asia. Poi in Colossesi 4:10, che Paolo ha scritto mentre era in prigione, lui scrive: Aristarco, prigioniero con me, vi saluta, assieme a Marco, il cugino di Bardama. Aristarco, il prigioniero con me, vi saluta assieme a Marco. Quindi Aristarco era un fedele compagno di Paolo per tanti anni e qui viaggia con Paolo insieme a Luca. Quindi sappiamo che Paolo aveva almeno due compagni. Dio incoraggiava Paolo, non facendolo viaggiare da solo. C'erano altri credenti con lui. È bello viaggiare insieme. È bello viaggiare insieme nella vita. Il viaggio non era un bel viaggio, ma era bello la comunione. Allora, ti chiedo, tu stai viaggiando con altri credenti? Scusate, frequentare il culto insieme non è viaggiare insieme. Non è quello viaggiare insieme. Viaggiare insieme è passare tempo insieme, condividere pesi insieme, aprire il tuo cuore con altri, ascoltare il loro cuore, pregare per loro, loro per te. Portare i pesi gli uni degli altri, gioire insieme, piangere insieme, questo è viaggiare insieme. Tu stai avvalendoti delle opportunità che Dio ci dà di viaggiare con altri. Certamente, certamente è stupendo viaggiare con il proprio coniuge, ma non basta. Dio parla della Chiesa, del corpo di Cristo, ogni parte è unita alle altre parti. Quindi vi lascio questa domanda: stai veramente viaggiando insieme con altri credenti? Paolo aveva questa gioia. Notate anche una cosa incredibile. Giulio, il centurione, che aveva custodia di Paolo, aveva un'immensa, inconcepibile bontà nei confronti di Paolo, perché i soldati romani che custodivano un prigioniero, se quel prigioniero dovesse scappare, quel romano fu messo alla morte. Allora, tenendo quello in mente, a Sidone Giulio ha permesso a Paolo di andare per conto suo dai credenti per essere curato. Ma che fiducia totale aveva in Paolo, che ha lasciato Paolo: senti, Giulio, ci sono dei credenti qui, posso andare da loro? Ma nessun soldato romano nel mondo avrebbe detto sì sì, vai e torni, perché se dovesse scappare lui sarebbe messo alla morte. Invece ha detto: sì Paolo, vai, noi partiamo dopodomani. Torni, certo Giulio. E Giulio aveva quella fiducia in Paolo. Probabilmente Giulio era lì nel palazzo del governatore Festo e aveva conosciuto Paolo già lì, perché era un centurione e c'erano centurioni là, e non era un uomo nuovo a lui. Aveva osservato Paolo, forse era fino presente quando Paolo aveva dato la sua testimonianza davanti a Agrippa. Ma Dio ha messo sul cuore di Giulio di avere una grande bontà nei confronti di Paolo, perché aveva visto l'integrità di Paolo. E così Paolo si trova in viaggio verso Roma. Nel piano di Dio, il viaggio non doveva essere un viaggio diretto e facile. Andiamo avanti leggendo da 7 a 10. Arrivano grandi problemi. Navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cnido, per l'impedimento del vento. Poi prendemo a navigare al riparo di Creta, al largo di Salmone. Accosteggiandola con grande difficoltà, giungemo in un certo luogo chiamato Bei Porti, vicino al quale era la città di Lasea. or essendo già trascorsi molto tempo ed essendo la navigazione divenuta pericolosa, poiché il digiuno era già passato, Paolo ammonì quelli della nave dicendo: «Uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e gravi danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone». Ricordate che Paolo aveva navigato moltissimo, non era marinaio, ma ricordate che perfino era sul mare una notte e giorno in mezzo al mare, in un naufragio, un'altra volta. Paolo conosceva bene la navigazione, ma più di quello, Paolo aveva buon senno. Paolo aveva buon senno. E qui da dire una cosa. Quando un credente cammina nel Signore in ogni campo della vita, l'uso del tempo, modo di parlare, modo di spendere i soldi, con chi passa tempo, se lui veramente si sottomette a Dio in ogni aspetto della vita, non solo quello che è naturale per lui, ma sottomette ogni aspetto della vita, quell'uomo avrà buon senno, oltre a sapienza. Perché buon senno e sapienza sono due cose diverse. E Paolo, oltre ad avere molto sapienza, aveva buon senno. Perciò lui ha avverto loro: guardate, non è buono in questa stagione di viaggiare così. Non era ancora da Dio, dopo Dio li ha guidato. Ma qui lui dice pericolo per le nostre persone. Lui stava usando il suo buon senno. Allora io prego che possiamo noi essere persone che sottomettiamo ogni dettaglio della vita a Cristo. Io noto una cosa, noi siamo una chiesa internazionale, abbiamo quante varie nazionalità qui. E una cosa che si può osservare, ogni nazionalità ha delle mentalità, quello è giusto, quello è sbagliato, che vanno contro i principi di Dio. Mai è esistito nessuna nazione dove certe cose che ritenevano giusti non erano sbagliate per Dio e certe cose che erano, andavano bene non erano male per Dio. E quindi una parte del crescere sotto Dio è di esaminare il nostro modo di pensare, i nostri valori, quello che è naturale per noi, dire sì, ma come va con i principi di Dio? Non solo presumendo, no, no, questo è cristiano, ma è quello che tu conosci. Mai visto nella parola di Dio. Paolo sottometteva ogni aspetto della sua vita a Cristo, quindi aveva molto buon senno. Ma gli uomini non hanno sempre buon senno. E non sempre riconoscono buon senno. Infatti il centurione, che evidentemente aveva una certa autorità, ebbe più fiducia nel pilota e nel capitano che in Paolo. Leggo 11 a 13. Ma il centurione aveva maggior fiducia nel pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. E poiché quel porto non era adatto per sfernare, i più furono del parere di salpare di là per cercare di arrivare in qualche modo a Fenice, un porto di Creta, esposto al libeccio e al maestrale, e passarvi l'inverno. Quando si levò un leggero scirocco, pensando di poter attuare il loro intento, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta. Notate qui che dice che i più furono di un certo parere, i più, la maggioranza. Quanto spesso nella vita si prende decisioni perché è quello che la maggioranza dice. La maggioranza fa così, allora dai, anche io faccio così, è quello che quasi tutti fanno. I più erano di un certo parere. Ma quante volte la maggioranza sbaglia? Dare retta alla maggioranza è stoltezza. Basta guardare la vita, basta guardare la storia e vediamo che la maggioranza sbaglia moltissimo. La maggioranza non ha saggezza. Quindi, ma la maggioranza qui hanno quasi deciso come gruppo, no, no, dai, no, non è un buon porto, andiamo, cerchiamo di raggiungere Fenice. Quindi, se noi andiamo per il nostro intendimento, mami, a me sembra una buona idea. A te sembra una buona idea? Sì, credo di farcela. Loro credevano di farcela, pensando di poter attuare il loro intento. Dai, dai, possiamo fare. C'è un vento sciarocco, dai, partiamo subito, possiamo farcela. Fiducia nel loro buon senno che non avevano. Beata chi non si fonda sul proprio intendimento. Le cose ben presto peggiorano. I piani degli uomini possono andare tutto diversamente di quello che pensavano. Quanto è importante confidare in Dio e non in noi stessi. Leggo da 14 a 20. Ma poco dopo si scatenò sull'isola un vento impetuoso, chiamato Erociclidone. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere al vento, la lasciammo in sua balia e così eravamo portati alla deriva. Passati velocemente sotto un'isoletta chiamata Clauda, riuscimmo a stento a controllare la scialuppa e dopo averla tirato a bordo, i marinai usarono tutti i mezzi per fasciare di sotto la nave con gomene e temendo di finire incagliati nelle sirte, calarono le vele, lasciandosi così portare alla deriva. Ma essendo violentemente sbattuti dalla tempesta, il giorno seguente incominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro mani, gettarono in mare l'attrezzatura della nave. Poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni, e infuriava su di noi una gran tempesta, si era ormai persa ogni speranza di salvezza. Qui vediamo che gli uomini marinai erano forti. Marinai tiravano le corde. Marinai erano uomini straforti, ma non potevano resistere davanti a una tempesta così. Gli uomini possono fare il loro meglio, ma non sono in controllo degli avvenimenti della vita. La provvidenza di Dio aveva stabilito che Paolo non sarebbe arrivato subito a Roma e così gli uomini erano incapaci a salvarsi. Rimasero disperati avendo perso ogni speranza della salvezza. E questi erano marinai, conoscevano benissimo cosa voleva dire viaggiare. Per quanto l'uomo può sentirsi forte, ci possono arrivare tempeste più forti di noi. Nessun uomo è in controllo del proprio destino. Ogni uomo è debole. Abbiamo bisogno di Dio. Visto che la situazione era così disperata, Paolo parlò con tutti per incoraggiarli, spingendo le persone sulla nave ad avere fede in Dio, mostrando la sua fede. Leggo da 21 a 26. E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, se mi aveste dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi di animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo, dicendo: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio, che avverrà esattamente come mi è stato detto, ma dovremo finire incagliati su un'isola. Allora, due o tre punti. Prima, quando Paolo dice, in 21, uomini, se mi aveste dato ascolto e non foste partiti di Creta, avresti evitato questo pericolo e questa perdita? Non era orgoglio. Non stavi dicendo che a volte noi diciamo, quando c'è, ah, ti avevo detto, vedi, ti avevo detto, quello è orgoglioso. Paolo non era orgoglioso. Non diceva questo per mettere in faccia, rinfacciare loro. Piuttosto, Paolo voleva aiutare loro ad avere fede in Dio. E dice: uomini, guardate, io vi avevo detto questo, non vedete che avevo ragione? E loro, eh sì, è vero, allora ascoltate quello che dico adesso. Questa volta datemi retta. Un angelo di Dio mi è apparso. Nessuno morirà qui, la nave sarà persa, ma nessuno morirà. Credetemi, perché Dio ha mandato un angelo a dirmi questo. Quindi Paolo non sta innalzando se stesso. E guai a noi quando innalziamoci. Questo è Paolo che vuole aiutare loro ad avere fede, che era sempre lo scopo di Paolo. E quanto, mi chiedo, quanto ho io l'impegno di suscitare fede negli altri? O piuttosto voglio ragione? Succede al lavoro una situazione ed io voglio mostrare che io ho ragione o voglio aiutare gli altri a avere fede? Qual è il mio scopo nella vita? Paolo dichiara che la nave sarà persa, ma che tutti a bordo saranno salvati. Lui sapeva questo perché quella notte un angelo di Dio aveva rivelato questo. Notate che questo angelo diede a Paolo un grande incoraggiamento, dichiarandogli che egli doveva comparire davanti a Cesare. Quindi, adesso Paolo capisce, Cristo a Gerusalemme 2 anni fa mi aveva detto che io dovevo proclamare l'Evangelo a Roma. Adesso so che questo comprenderà perfino davanti a Cesare. Lui sa più di quello che era la sua missione. Lui sapeva che non posso morire in questa tempesta perché io ho un appuntamento a Roma. Inoltre notate che l'angelo dice, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Cosa vuol dire quello? Vuol dire che Paolo aveva pregato per loro, oh Signore ti prego di salvare queste persone sulla nave con me, salva la loro vita. E Dio ha esaudito a questa preghiera e ha dato a Paolo quelli che lui aveva chiesto. Quindi si capisce da questo modo di dire, Dio ti ha dato coloro che navigano con te. Tu hai chiesto, Dio ti ha dato anche loro. Salverà la tua vita perché tu hai un appuntamento, ma salverà anche loro. Poi Paolo esorta gli uomini di essere di buon cuore, dichiarando loro che egli aveva fede in Dio. E con questa dichiarazione, e poi dopo il fatto che la nave sarebbe arrivata ad essere distrutta, ma loro salvi su un'isola, potevano dire, e come ci ha detto Paolo? E lui dice che è stato un angelo di Dio. Questo avrebbe suscitato in loro fede. Paolo sta appianando la via per mostrare loro che conviene fidarsi di Dio. Allora, pensate alla situazione. La nave era in mezzo a una situazione terribile, una tempesta orribile. Umanamente rischiavano la vita al punto che perfino i marinai avevano perso ogni speranza di salvezza. In quella situazione Paolo manifesta a loro pace, basata su fede in Dio. Quelle persone potevano vedere la pace in Paolo. Allora, io mi chiedo, quando c'è una situazione pesante, ingiusta, difficile, le persone possono vedere pace in me? Certo, se tutto mi va liscio, certo ho una pace. Ho sentito 2 o 3 giorni fa di una famiglia che è nato il figlio e il secondo giorno l'infermiera ha visto il figlio, ha strappato via, ha portato subito via e hanno capito che il cuore non funzionava. Era pallido, infatti doveva avere un intervento di 12 ore e tanti altri. Quindi erano tutti esuberanti, ah, che bel figlio, finalmente è nato il nostro primogenito, e poi scoprirono che era in rischio di vita. Allora, in quella condizione, tu hai pace? O perdi lavoro e non trovi niente, e poi perdi la casa, tu dimostri pace? Paolo, in una situazione vita e morte, dimostrava pace. E loro potevano vedere la pace che supera la comprensione in lui. La situazione era gravissima. I marinai capivano che la nave non resiste, la nave si distruggerà con questa tempesta. Evidentemente prendeva acqua per quello che dovevano buttare fuori tutto per alleggerire. Allora i marinai avevano un'idea, prendiamo la scialuppa. Mettiamo giù la scialuppa, la piccola barca che tenevano a bordo, mettiamoci dentro, così la nave andrà giù e noi saremo salvi, noi marinai, perché c'erano 200 rotti di passeggeri. Leggiamo quello che succede, 27 a 32. Quando era la 14ª notte che eravamo portati qua e là nel mare Adriatico, verso mezzanotte, i marinai ebbero l'impressione di essere vicini a qualche terra. Magari sentivano le onde diverse. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi, un poco più avanti, calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. La situazione era così disperata che i marinai volevano scappare dalla nave, lasciando tutti gli altri a morire. I soldati ormai hanno fede in Paolo, e quindi Paolo dice: «Attenzione, se lasciate...» Loro erano prigionieri, seguivano i suoi ordini. Quando Dio era in controllo, non dovete lasciare i marinai scappare. Quindi tagliavano i funi, la scialuppa cade nel mare e va via. Allora sono tutti insieme sulla nave, o tutti o nessuno. E poi di nuovo Paolo si mise a parlare con tutti per incoraggiare tutti ad avere fede. Paolo rende di nuovo visibile a tutti la sua fede, così suscitando fede in loro, in Dio. Leggo 33 a 36. Nell'attesa che si facesse giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state aspettando digiuni, senza aver preso nulla. Vi esorto perciò a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché neppure un capello del vostro capo perirà». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo ruppi e cominciò a mangiare. Tutti loro, fattosi animo, presero anch'essi del cibo. Il punto qui è importantissimo. Paolo stimola tutti a fidarsi di Dio con la sua fede e l'esempio che mostrò. In mezzo al timore di tutti, Paolo mostrò un cuore tranquillo e così vengono incoraggiati ad avere anche loro fede. E così loro tutti mangiano, che li rafforza per quello che sta per succedere. Paolo era una luce per loro. E anche in questo Paolo è un esempio per noi. Prego che anche noi possiamo essere luce nel nostro mondo di tenebre. Prego che gli altri possano vederci e dire: «Come riesci ad avere pace in mezzo a quello che ti sta succedendo?» E se poi dovesse essere una situazione che coinvolge anche loro, ancora più possono vedere la nostra pace. Senti, come riesci tu a stare bene? Tu stai bene, io vedo nei tuoi occhi che tu non hai timore. Come è possibile? Allora si può parlare del Dio dell'impossibile, che non abbanda i suoi figli. Si può parlare del Dio sovrano che gestisce tutto e consola il cuore afflitto. Paolo era una luce e prego che anche noi possiamo manifestare pace e mansuetudine, accettando quello che Dio manda per essere una luce. Andiamo avanti per finire. Come finisce questo viaggio? Leggo da 37 a 44. Ora sulla nave eravamo 276 persone in tutto. È un bel numero. Dopo aver mangiato a sazietà, raggirarono la nave gettando il frumento in mare. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono un'insegnatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave se potevano. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il lido. Ma essendo incappati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave, che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si sfacciava per la violenza delle onde. Ora i soldati erano del parere di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito e comandò a loro, che sapevano nuotare, di gettarsi per primi in mare e di raggiungere la terra, poi gli altri, chi su tavole, chi sui rotami della nave, e così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Allora, prima un piccolo parentesi, perché i soldati volevano uccidere tutti i prigionieri? Perché la legge dei Romani era, se un soldato dovesse lasciare scappare un prigioniero, sarebbe messo alla morte. Quindi se un prigioniero, nuotando veloce, arriva all'isola, che non sapevano niente di questa isola quanto era grande, e va a scappare, dopo quel soldato viene messo alla morte. Quindi, uccidiamo i prigionieri per salvarci la vita. Dio ha guidato questo centurione Giulio, che aveva cuore per Paolo, no, perché non voglio mica che Paolo venga ucciso, ha dato l'ordine, no, lasciamo che tutti, perché non scapperanno. E allora i soldati, ubbidendo, hanno lasciato vivere. E allora tutti quanti, 276, arrivano sani e salvi sulla terra. Questo è un altro esempio della provvidenza di Dio. Non era il momento per Paolo di morire, e neanche per nessun altro. E sono tutti sopravvissuti. E allora finisce il viaggio. Sopreremo iniziando 28 che questa isola è Malta. Dio aveva dichiarato che Paolo sarebbe arrivato a Roma. E perciò non era possibile per Paolo di morire al mare. Non era possibile. Dio aveva un appuntamento per lui. Ricordati di questo. Tu hai degli appuntamenti stabiliti da Dio. Tu non morirai prima di aver compiuto tutto quello che Dio vuole. E quando hai compiuto il tuo percorso stabilito da Dio, tu morirai. Se tu sei una mamma, non sai se Dio ti farà arrivare a vedere tuo figlio adulto. Non è detto. Tu non sai quanto tempo, se tu sei papà, tu non sai quanto tempo, se tu sei giovane. Forse non arriverai a 20 anni o 25 anni o 30 anni o 40 anni. Tu non sai, ma Dio sa, perché prima che fossimo nati, tutti i giorni a noi destinati erano già scritti nel libro di Dio. E Paolo sapeva questo. Quindi possiamo avere fede che Dio è in controllo. E se arriva una tempesta forte, forte, se è il momento stabilito per me, io morirò in quella tempesta. Ma qual è il problema? Era il giorno stabilito per me. Se non è il giorno, in qualche modo Dio mi salverà. E non importa quanto grave è la tempesta, può essere una sciocchezza ed io posso morire, come può essere una tempesta come questa ed io posso sopravvivere. Dio è in controllo. Dio ha promesso di completare la sua opera in ognuno che salva. E questo completare vuol dire farci arrivare alla presenza di Dio. Dio farà quello. Il viaggio della vita può essere facile, medio o difficile. Ci possono essere terribili tempeste. Come stato perso tutta la merce di quella nave e la nave stessa, anche noi possiamo e perderemo tutto quello che è terreno. Non è una questione di se perderemo tutto, è solo una questione di quando. Voglio incoraggiarci a non aggrapparci alle benedizioni terreni, le persone care, la salute, le cose materiali. Non aggrappiamoci perché perderemo sicuramente tutte queste cose. E certo, aggrappiamoci a quello che non si può perdere, a Gesù Cristo. Dio ci farà arrivare, se siamo in Cristo, sani e salvi alla sua presenza. Questo sì. Una lezione importante che abbiamo visto in questo capitolo: non dobbiamo guardare alle circostanze, alle tempeste, dobbiamo guardare a Dio. Dio ha promesso a Paolo, tu predicherai davanti a Cesare. Allora Paolo non doveva badare alla tempesta. E Dio dice ad ogni vero figlio di Dio, tu arriverai nella mia presenza per tutta l'eternità. E se tu non sei figlio di Dio? Al momento la parola è, tu arriverai al giudizio impreparato. perderai tutto quello che avevi sulla terra e c'è il tormento eterno che ti aspetta. Allora, che sia questo un'esortazione di cercare Dio mentre lo si può trovare. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Se nella provvidenza di Dio non avesse dato a Paolo queste persone, se solo Paolo fosse stato salvato, probabilmente tranne i compagni, Luca e Aristarco, gli altri sarebbero andati all'inferno. Prima o poi arriverà la tempesta che porta alla morte fisica, questo è certo. Cerca Cristo, mentre c'è tempo. Quanto è importante ricordare che perderemo tutto quello che è terreno e quindi di aggrapparci a Dio e non alle cose. E così possiamo avere pace nelle tempeste. Ricordiamo anche quanto è importante essere luce. Noi eravamo nelle tenebre, siamo stati strappati dalle tenebre, portati nella luce. Adesso siamo luce nel mondo. Siamo luminari nel mondo, dice in Filippesi 2, e preghiamo, impegniamoci, chiediamo a Dio far sì che la nostra fede possa essere una forte luce per le persone che viaggiano terrenamente con noi. E soprattutto ringraziamo Dio. Ringraziamo Dio che Egli è in controllo. In questa occasione Dio ha salvato Paolo e gli altri. Ma c'è stata la volta quando non ha salvato Paolo. È stato messo alla morte. E ogni credente arriva la volta che dice, no, questa volta tu devi perdere quello che è tuo tesoro. Tu devi perdere il tuo coniuge, tuo figlio, tuo genitore, tuo lavoro, la tua salute, perché quello non è più il mio piano per te. Allora, prego che possiamo confidare in Dio. Signore, tu sai quello che stai facendo. Mi fido di te, mi fido di te. Dio non può sbagliare. Fidiamoci di Lui. Grazie a Dio che Dio è in controllo. Preghiamo. Padre, è un discorso leggere di una tempesta così, è tutta un'altra cosa. Trovarci a bordo quella nave senza alcuna speranza della salvezza. Dice che avevano perso ogni speranza di salvezza. E questi erano marinai che conoscevano benissimo come navigare. Vogliamo ricordare prima di tutto che non siamo noi forti. Le circostanze e le situazioni possono essere molto più grandi di noi. A volte ci crediamo forti, ma padre, è un inganno. Siamo deboli. Siamo bisognosi. E tu hai permesso che queste persone, 276 meno forse tre credenti, quindi 273, si trovassero in una situazione terribile più forte di loro. E hai messo una luce davanti a loro, nell'Apostolo Paolo, e non sappiamo, ma è molto possibile che vari hanno creduto. Comunque, tu sei Dio, tu sei in controllo. Ti prego che possiamo fidarci di te, che possiamo essere mansueto accettando quello che tu mandi, perché sapendo che tu sei un buon Dio, onnipotente ma anche onnisciente, una saggezza perfetta e anche amorevole, vogliamo aumentare la nostra fede. Opera in noi che possiamo camminare come vediamo Paolo camminare qua, essendo luce nelle tenebre del mondo. Grazie che siamo sicuri nella tua mano. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.